Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ci dia il Signore di mettere la nostra fiducia nella croce del Signore Gesù, cioè nell'amore che lo ha portato a dare la vita per tutti. Anche l'orazione di oggi ci fa pregare per tutta l'umanità più sofferente.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 42, versetti 1-7. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui. Egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono. Non farà udire in piazza la sua voce. Non spezzerà una canna intrigata. Non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 12, versetti 1-11. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che gli aveva risuscitato dai morti, e qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che gli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.
Parola del Signore.
Questo giorno rileggiamo insieme questo Vangelo. Ci parla di Gesù sei giorni prima della sua Pasqua. Ecco, vediamo insieme soprattutto il Vangelo, ma anche il testo di Isaia.
Evidentemente il Vangelo e l'atto di Maria si legano al capitolo undicesimo, la risurrezione di suo fratello, e questa unzione, questo atto di amore, di grande diffusione di sentimento per Gesù, io la sentivo legata anche a quella frase che Maria aveva detto, facendo un po' eco anche al sentimento di sua sorella: comunque, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Non è andata incontro, è stata chiamata, quando è chiamata gli ha risposto così. Cioè, a me sembra che Maria si porti dietro anche non solo l'atto in sé della risurrezione di suo fratello, ma anche questo grande dolore che l'aveva portata a rimproverare o comunque a sentire una difficoltà verso Gesù. Io capirei così dal capitolo undicesimo, e penso che appunto trovare poi, vedere l'opera che Gesù fa sia stato una grande gioia, ma anche una conversione, un sentire quanto superiore al nostro sentire è la potenza di Gesù, e quanto superiore a ogni nostra lettura dei fatti e aspettativa e orizzonte. E così questo gettarsi a terra, cosparle, ungere i piedi, asciugarli con i capelli, mi sembra che dica appunto il sentimento che sgorga da questa per essere stata rovesciata nel suo sentire, e quindi essere sia anche un senso non solo di adorazione ma anche di umiltà, di dire la propria piccolezza di fronte alla grandezza di Gesù.
No, io non ho fatto moltissimo, però c'è un pensiero così che mi ha preso dal mattutino, che mi sembra possa unire la pericope del Vangelo con il capitolo 4 della lettera agli Ebrei, che stiamo così rileggendo in questa settimana, e che è sempre bellissimo rileggere questa lettera. E cioè, il piccolo pensiero che però mi ha molto consolato è questo, e cioè innanzitutto il fatto che il frutto della risurrezione di Lazzaro sia questo banchetto, non tanto per la sua allusione all'Eucaristia, ma perché mi sembra che sia un po' lo scopo finale, no? La risurrezione che cosa permette di fare? Permette di nuovo di stare insieme, di vincere la morte, che è la grande separazione, è la grande sconfitta ed è la grande separazione, così almeno la viviamo dal nostro punto di vista, di noi uomini. E quindi la risurrezione è di nuovo la possibilità di stare insieme, di essere riuniti attorno all'unico tavola, di mangiare insieme. E in questa luce vedevo anche questo atto di Maria, che cosa ha voluto fare, uno degli aspetti almeno, ha voluto rimanere unita al suo Signore. Appunto diceva Paolo: se tu fossi stato qua, mio fratello non sarebbe morto. Ha voluto fare un atto che dice la sua comunione e la sua stare insieme al suo Signore. E l'interpretazione che Gesù ne dà, appunto perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura, io la leggo in questo senso. E rivedevo anche il nostro, quando andiamo al sepolcro, questo nostro stare nel sepolcro, baciare la pietra, che cosa vuole essere? vuole essere uno stare uniti a Lui, che ha fatto questo atto col quale Lui vuole restare uniti con noi. E il legame con il capitolo 4 della lettera agli Ebrei è in questo senso, perché dice: poiché anche noi, come quelli, abbiamo ricevuto il Vangelo, ma a loro la parola udita non giovò affatto, perché non rimasero uniti a quelli che avevano ascoltato con fede. Ecco, la parola che mi aveva molto colpito è questa qua, questo rimanere uniti, e lo vedevo come lo scopo della vita stessa della Chiesa, uno strumento per stare uniti a Lui, con tutto quello che comporta.
Io, se posso, vado alla prima lettura e in generale ai canti del servo, del Signore, con una domanda. Cioè, noi oggi facciamo fatica a pensare alla rivelazione come un qualcosa che improvvisamente coglie un uomo e gli fa vedere o gli suggerisce degli scritti che lui non comprende, così come sotto dettatura. Allora mi chiedo, da dove Isaia può avere preso questa certezza che lo Spirito di Dio si posa su un servo sofferente, umiliato, e l'animo dice il mio eletto in cui l'anima mia si compiace? Da dove può avere preso Isaia questa immagine? Da dove ha potuto avere questa ispirazione secondo la quale è proprio lì che lo Spirito di Dio si compiace, quando il servo di Dio non alza la voce, non fa udire in piazza la sua voce, non spezza una canna inchirinata, e poi ancora è per tutte le genti. E per tutte le genti forse si può capire, nel contesto dell'esilio Israele si confronta con le altre genti, convive con le altre genti, come non può pensare che Dio è Dio di tutti i popoli e che quindi ci sarà un giorno in cui tutte le genti adoreranno l'unico Dio e il servo di Dio non sarà solo per il popolo eletto ma per tutte le genti. Invece questa immagine del servo sofferente, mi chiedo se il profeta la può avere attinta da altre scritture precedenti.
Sì, il profeta
l'abbia potuta attingere da altre scritture precedenti. Cioè, noi facciamo fatica a pensare che Isaia a un certo punto ha una visione che non improvvisa di un servo sofferente e ne scrive come sotto dettatura senza averla compresa. Cioè, Isaia deve avere avuto un modello di un servo sofferente in cui Dio si compiace.
Ma dico una cosa che notavo adesso nella lettura del brano di Isaia, perché per tre volte è detto che appunto il suo servo porterà il diritto alle nazioni, proclamerà il diritto con verità, e poi ancora non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra. Eppure del servo è detto che non griderà, né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata. E quindi le due cose stanno insieme, cioè il servo porterà il diritto alle nazioni, lo proclamerà, ma in un modo tutto particolare, e nella sua umiliazione, nel suo svuotamento, non so, adesso io ci pensavo, e dalla sua consegna, dal suo donarsi, donare completamente se stesso, che questo diritto, il diritto poi, non so, è la giustizia, cosa intende qui il servo per diritto, la giustizia...
Giustizia.
Non so, la giustizia di Dio, la
giustizia sociale,
la giustizia, vabbè, comunque.
No, non so, anche sì, ma diritto e giustizia,
diritto.
Penso che voglia dire giustizia sociale, società giusta.
Società giusta.
Non so, ma forse vuol dire molto di più. Ma adesso che Sara ha richiamato questi canti, in particolare il fatto che all'inizio del capitolo 42, in nome di Dio, cioè di Dio qui che parla, esprime il suo compiacimento, che, ecco il mio servo che io sostengo, si potrebbe anche tradurre, ecco il mio servo, io tengo per lui. Cioè, ho fiducia in Lui, tradurrei anche così, ho fiducia in Lui, la mia anima si compiace in Lui, difatti dice subito dopo. Da dove il profeta ha ricavato, noi applichiamo questo, ma non solo noi, anche il Targum aramaico lo riferisce al Messia, per esempio, ecco il mio servo, il Messia. La 70 dice Israele, specifica, ecco il mio servo Israele in questo caso, e le due cose non si contraddicono, ma sicuramente ci sono dei precedenti, ma c'è anche una luce, è un'esperienza, alcuni pensano l'esperienza di Geremia, ma che Dio ama l'umile o l'umiliato. Questo è una cosa che si può trovare in tante espressioni, a fin dalla Torah e anche dopo. Certamente questi sono testi molto profondi, sono anche una grande novità, se vogliamo. No, questo non esclude che ci siano... io non ho riflettuto su questo, non so, non esclude che ci siano linee che vanno in questa direzione, però non esclude anche che sia anche una grande novità questa accentuazione per cui il disegno di Dio, che è quello di portare il diritto, la giustizia di Dio a tutto il mondo, passi attraverso l'umiliazione del suo inviato, del suo servo, del suo alleato, insomma, e che anzi che questo diventa nel capitolo 52-53 diventa assolutamente inedito. C'è forse solo un salmo che va molto avanti, il salmo 40, qual è? 40, 41, no, il salmo sì, 40, 39-40, quello che dice appunto: non hai voluto né sacrificio né offerta, eccetera. Ecco, io vengo per fare la tua volontà. Cioè, è un atto sacrificale. È un grandissimo apporto, ecco, del profeta. E c'è la luce dello Spirito di Dio, certamente, in questo.